Salmo 124, canto delle salite di Davide. Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò contro di noi la loro collera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il nostro itinerario nella lettura e nella preghiera dei Salmi delle Ascensioni giunge al suo quinto gradino. Siamo partiti con il Salmo 120, la situazione dell'uomo in esilio, colui che vive a Babilonia e ci vive male, e assediato dai nemici decide il grande passo, andare verso la città santa. Poi il Salmo 121 ci ha raccontato del viaggio, un viaggio difficile, pericoloso, ma dove questo orante fa l'esperienza di affidarsi al Signore e concretamente si sente protetto e custodito da Dio, che da tutti gli agenti atmosferici, dai pericoli, dai nemici, lo libera. E poi il Salmo 122 ci ha mostrato la grande gioia, la gioia di arrivare alle porte di Gerusalemme, e di avere una visione di fede rispetto a quella città distrutta, ma sempre depositaria della promessa di Dio. Il quarto passo ce l'ha fatto compiere il Salmo 123, e cioè il dono della misericordia, Dio che è colui che si piega, non come un padrone che ordina, ma come colui che si piega verso l'orante, verso ogni uomo, e lo soccorre, gli fa grazia, lo salva. Ecco, il Salmo 124, il quinto passaggio, lo potremmo definire così: è un ringraziamento di fronte alla memoria di un'azione di Dio. L'orante ricorda quanto gli è accaduto e ringrazia, racconta e ringrazia. È un racconto totalmente improntato sulla fede, potremmo dire interamente improntato sull'esperienza di fede. Che cosa racconta il Salmo? Racconta un'esperienza di liberazione. Ora, noi facciamo fatica a precisare che cosa è stata questa esperienza, meglio, facciamo fatica a comprendere da quale male il Signore ha liberato, ma proprio questa indeterminatezza permette all'orante, cioè a noi, a colui che lo recita, di specchiarsi, di vedere tante situazioni negative, difficili, ma insieme anche nel cogliere la potenza di Dio che si manifesta, che agisce, che ancora soccorre. Anzitutto il Salmo inizia con una vera e propria sintesi che ribadisce due volte il concetto: se il Signore non fosse stato per noi. E poi un appello alla comunità, lo dica Israele, cioè il popolo di Dio. Israele certo è il nome di Giacobbe, ma come sappiamo è il nome del popolo di Dio, il popolo appunto di Israele. Quindi questo appello mostra che non si tratta di un'esperienza singolare, singola, potremmo dire legata alla propria biografia, ma diventa l'esperienza di un popolo. Quindi l'esperienza la si può sintetizzare così: il Signore è per noi, il Signore è dalla nostra parte, il Signore ha agito in nostro favore. E poi ecco che, secondo momento, si esprime e si descrive il pericolo. Una descrizione del pericolo che qui viene fatta attraverso una serie di simboli su cui poi ritorneremo: l'essere inghiottiti e poi l'ira che divampa come un fuoco e poi l'acqua che sommerge. Quindi un'esperienza, potremmo dire, tragica, espressa con termini che dicono un limite, che dicono una vera e propria tragedia in cui si è sfiorata la morte. Il vertice di questa preghiera è il versetto 6, e cioè la benedizione: sia benedetto il Signore che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Ecco, si benedice Dio proprio perché il Signore ha operato questa salvezza, ha permesso di non diventare preda di quella potenza che stava per schiacciare, che stava per distruggere. Si ritorna poi nuovamente sul pericolo scampato con un'immagine molto efficace, l'immagine appunto di un passero che stava per essere catturato dai cacciatori, ma è riuscito a fuggire via, e infine si riesprime la confidenza del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. Per cui ecco una sintesi iniziale dove si dice l'esperienza più forte, e cioè il fatto che il Signore è per noi, la descrizione del pericolo, il vertice del Salmo, il versetto 6, e cioè la lode per l'opera di Dio, si ritorna a dire, a narrare questo pericolo scampato attraverso l'immagine dell'uccello del passero che è sfuggito alla trappola, e infine si esprime la confidenza, in una specie di calma finale che dice: ormai la riacquistata certezza a fronte dell'opera di Dio. Quali sono i grandi simboli di questo salmo? Potremmo dire, anzitutto, il primo simbolo è legato a questa immagine dell'ingoiare. E dell'ingoiare è qualcosa di vivo. È l'animale feroce che appunto cattura la sua preda e la ingoia. Al versetto 3: ci avrebbero inghiottiti vivi. Come fa un animale feroce, pensiamo a un leone, una tigre, un leopardo, cose del genere, con la sua preda. La rincorre, la afferra e poi la divora. Ecco, è questa vivida immagine che dice il pericolo, la potenza di questo pericolo che minaccia. Ma insieme si ricorda anche la potenza della morte, quello che nella tradizione dell'Antico Testamento viene chiamato lo Sheol, e cioè questa realtà umbratile che sta sotto la terra e che è la casa dei morti, che divora, che mangia, che appunto quasi in una specie di enorme fossa attira a sé. Quindi siamo di fronte a una realtà che minaccia l'esperienza umana, e anche l'immagine che chiude la benedizione, versetto 6, ricorda ancora questa idea. Dice: non ci ha consegnati in preda ai loro denti. I denti sono i denti affilati dell'animale che sbrana. Dunque, queste vivide immagini ci dicono appunto un pericolo forte che minaccia e che rischia di uccidere. Seconda immagine è l'immagine del fuoco. La collera del nemico è una collera ardente, come appunto il fuoco che divora. E sappiamo il fuoco è realtà che consuma, che appunto devasta, che non risparmia nulla. Ma insieme c'è un'altra immagine opposta, ma anch'essa estremamente vivida, è l'immagine dell'acqua. L'acqua che distrugge, l'acqua che sommerge. Pensiamo alla preghiera di Giona mentre è nel ventre del grande pesce, il capitolo 2, colui che si rende conto di affondare, poi viene, nel racconto, viene ingoiato dal pesce. È l'uomo che nell'acqua si rende conto di affogare e quindi di venire meno. Ma pensiamo anche alla grande immagine dell'Esodo, l'acqua che si apre, ma insieme l'acqua che si chiude sull'esercito del faraone. È l'acqua che distrugge, è l'acqua che travolge. Quindi potremmo dire, da una parte l'antitesi fuoco e acqua, qui nel senso proprio di una realtà che distrugge, che annienta, che sommerge, che consuma. Dall'altra parte l'immagine venatoria, appunto mostrando come c'è un animale che sbrana e insieme l'ultima immagine è quella dell'uccello nella trappola. E qui questa trappola che scatta ma non riesce a catturare l'animale e che dunque all'ultimo momento, quasi contro ogni speranza, fugge via. Ora, evidentemente queste immagini hanno una forza simbolica molto grande e potremmo dire ci dicono un pericolo molto grave, ma su tutti domina questa certezza. Dio ha salvato. E cioè l'esperienza di toccare con mano, di sfiorare, di arrivare alle soglie di un pericolo mortale, diventa l'esperienza della salvezza, diventa l'esperienza di Dio che interviene e tira fuori. Ed è proprio questa l'esperienza di Dio raccontata, in questo salmo, l'esperienza di Dio che salva. Sicché all'inizio per ben due volte si dice Adonai per noi, il Signore è per noi. Questa è, potremmo dire, l'esperienza della salvezza, il fatto che Dio interviene a nostro favore, che il Signore appunto ci salva. E poi la benedizione ritorna su questo, benedetto il Signore che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. E poi il finale nuovamente, il nostro aiuto nel nome del Signore. Sono tutte espressioni che dicono questo. Dio è intervenuto, Dio salva, Dio appunto ama. Viene alla mente un passo della lettera ai Romani, al capitolo 8, nel quale Paolo esprime proprio così, sinteticamente, l'esperienza della salvezza. E cioè, Paolo dice, che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E precisa, egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Ecco l'esperienza di Paolo, l'esperienza che Dio è per noi, che in Gesù, nel mistero della Pasqua, in colui che è morto ed è risorto, noi sperimentiamo la salvezza, cioè siamo strappati dalla potenza della morte, siamo introdotti ormai nella vita di Dio, la vita eterna. Partecipiamo a quella vittoria pasquale che è certezza della nostra fede, che è l'ancora davvero della nostra speranza, che è gioia della nostra vita cristiana, che sperimenta la salvezza, l'opera di Dio. La tradizione di Israele ha letto questo salmo in riferimento, attualizzandolo sempre in riferimento ai cosiddetti quattro esili che la comunità ha vissuto. Il primo è l'esilio in Babilonia, quello del 586, quell'esilio di cui stiamo parlando in questi giorni, e cioè l'esilio appunto che è stato provocato da Nabucodonosor, dalla distruzione del tempio da parte di Nabucodonosor, e che ha visto parte del popolo andare esule verso quella città. Quindi potremmo dire questo è il primo pericolo da cui siamo scampati, l'esilio ad un certo punto termina. Ma c'è un secondo esilio, è quello della Media, di cui parla il libro di Ester, nell'impero persiano di Serse, dove il popolo è minacciato di morte, ma viene liberato a motivo della regina Ester. È un testo questo che nella liturgia ambrosiana si ascolta prima di Natale. Ma c'è un terzo esilio, è l'esilio cosiddetto della Grecia, e cioè il tempo dei Seleucidi, allorché Antioco IV Epifane nel 167 fa mettere nel Tempio di Gerusalemme la statua di Zeus, volendo colpire al cuore l'esperienza di fede del popolo di Israele. Ma c'è un quarto esilio, ed è la diaspora, ovvero sia nel momento in cui Roma prende il paese, ecco che inizia quella diaspora verso in fondo tutto il mondo antico. Ebbene, perché la tradizione di Israele ha voluto ricordare questi quattro esili leggendo questo salmo? Proprio per attualizzarlo, a dire ogni tempo conosce il suo esilio, conosce in fondo la sua persecuzione, conosce la potenza del male che si scatena, come questo salmo con le immagini che abbiamo visto cerca di esprimere. Ma per tutti sempre è forte l'esperienza del Dio per noi, del Dio che sta dalla nostra parte, del Dio che viene in nostro soccorso. E allora potremmo dire, in questo tempo, che è un tempo difficile, in cui in certo senso ciascuno di noi si sente minacciato da un male invisibile, ma in realtà potentissimo, e che mette a rischio la nostra salute e dunque la nostra vita, siamo condotti non tanto a semplicemente ripararci, questo è giusto, anzi assolutamente doveroso per noi e naturalmente anche per gli altri, ma siamo condotti a pensare più profondamente che la nostra vita conosce la fragilità, che la nostra vita è esposta alla morte e che basta pochissimo perché questa prenda il sopravvento. Allora non si tratta di trovare le strategie per evitarla, ma di rinnovare l'esperienza della fede in colui che salva, e cioè il Signore crocifisso e risorto. che ci strappa dalla potenza della morte. Ora, la fede cristiana è esattamente questa esperienza, l'esperienza di sentire la potenza della salvezza nella nostra vita, nel comprendere che noi non andiamo verso la morte, ma verso l'incontro col Signore, e che dunque la morte è una parola penultima nella nostra vita, ma la parola ultima è la resurrezione, e cioè la comunione con Dio, la vita per sempre con Lui. Vivere una vita che va verso una catastrofe, va verso la morte, è in fondo una vita piena di angoscia, perché se il pericolo può essere scampato una volta, due volte, anche tante volte, in realtà ad un certo punto questa potenza arriva. Vivere invece nella resurrezione, nella fede nel Signore risorto, significa comprendere che anche questa realtà è già sconfitta e che nonostante essa esprima la sua potenza, noi andiamo verso il Signore. E quindi la comunione qui, nella fede con il Signore risorto, è certezza che libera e dà senso alla nostra esistenza. In fondo questa è l'esperienza dei primi cristiani, i quali vivevano come grande passaggio non tanto la morte, ma la conversione. Una volta rinati al sacro fonte, in fondo non dico che fosse uguale vivere e morire, ma certamente la morte non faceva più paura. Perché? Perché ormai si era con il Signore, si era risorti. Ed è proprio questa la forza dei martiri, sapendo che addirittura in quella morte brilla la potenza del Signore risorto, la si può accettare. Certo, non nessuno la cerca, ma la si può accettare sapendo che quella non è una sconfitta, ma paradossalmente una vittoria. E allora questi tempi difficili, questi tempi in cui sperimentiamo la nostra fragilità, ci facciano sperimentare questa esperienza della salvezza. Dio è con noi, Dio è per noi. E proprio da questa speranza nasce la gioia, l'impegno e insieme anche la letizia che può attraversare questi giorni strani, perché sperimentiamo che più forte della desolazione, più forte dell'angoscia, è la gioia che ci viene dal Signore crocifisso e risorto.